tra queste eccezioni o particolarità c'è anche il fatto della sua rapida dichiarazione di santità, cioè della sua canonizzazione. La regola dice che si può aprire il processo, si chiama processo perché è quel lungo cammino appunto di indagine, di verifica, di raccolta di testimonianze, con una documentazione, per quello vi ho detto è anche costoso, ma no, non perché bisogna pagare per diventare santi, ma per consultare i testimoni, per raccogliere la documentazione. Ecco, normalmente la regola è che ci vogliono 5 anni dalla morte, lasciare un pochino decantare la cosa e poi qualcuno si può fare promotore dell'inizio, dell'apertura di questo processo. Come sempre ci sono le eccezioni, una eccezione la diede Giovanni Paolo II per Madre Teresa di Calcutta. E eccezione delle eccezioni fu per lui stesso, perché neanche 2 mesi dopo la sua morte si aprì il processo di beatificazione e che poi arrivò anche alla canonizzazione. Ci sono dei stadi, no? Quando una persona muore in un certo modo, c'è una dichiarazione, poi il passaggio successivo è venerabile, quando c'è un miracolo diventa beato e quando c'è un altro miracolo diventa santo. Ecco, ma tra un passo e l'altro ci sono dei tempi, ovviamente, come vi dicevo, perché se uno ha scritto bisogna raccogliere tutti i suoi scritti e esaminare che siano scritti, diciamo, ortodossi, che vanno bene. Provate a pensare quanti discorsi, quante lettere, quante, non solo la Papa ma anche la Cardinale e poi ancora la Professore, quindi fu un lavoro mastodontico, immane, quello di raccogliere tutte le documentazioni. Ecco, ricordate già i funerali quando la gente proclamava santo subito, sembrava di ritornare ai primi tempi della Chiesa quando Vox Populi, Vox Dei, cioè il popolo proclamava santi o le persone. Ecco, questa è un'eccezione perché praticamente pochissimi giorni dopo la sua morte si aprì, naturalmente fu Papa Benedetto a concederlo perché è il Papa che può fare eccezione alla regola dei 5 anni, concesse ovviamente volentieri questo permesso e si cominciò il processo. Tant'è vero che se fate i calcoli tra la sua morte il 2 aprile 2005 e la sua canonizzazione che è avvenuta quest'anno 2014, sono passati 9 anni, un processo, diciamo, rapidissimo che nel corso della storia è attribuibile solo a pochissime persone. Anche per questo vogliamo dire c'è un primato, una eccezione che mostra la statura gigantesca di questo fatto. Un'altra cosa che volevo dirvi invece è collegata piuttosto ad Auschwitz, perché vorrei gettare un ponte con la visita che noi facemmo, quelli che vennero in Terra Santa o che sono stati, ricorderanno Wad Yashem, quel complesso non lontano da Gerusalemme dove furono piantati 6 milioni di alberi a ricordo dei 6 milioni di ebrei e dove c'è quel centro studi che raccoglie tutta la documentazione sull'olocausto, per cui un po' come faranno al centro Giovanni Paolo II che abbiamo visto ieri vicino al santuario, quello che fanno a Concesio dove c'è l'istituto Paolo VI, cioè praticamente quando in tutte le parti del mondo c'è una pubblicazione, uno studio, una tesi di dottorato o qualche cosa che riguarda quel soggetto, quel personaggio, e gli viene raccolto, oltre ovviamente tutti i documenti, oltre le varie pubblicazioni, si chiamano centri studi. Allora Yad Vashem viene raccolto tutto quello che riguarda l'olocausto, come dicono gli ebrei, la Shoah. Da qualche tempo hanno risistemato anche il museo, non so se l'avete visto, normalmente con i miei gruppi non li porto perché ci vogliono almeno 2 ore per una rapida visita, mentre invece porto volentieri al monumento dei bambini. Dei 6 milioni di ebrei uccisi, circa 6 milioni, 1 milione e mezzo furono bambini. Allora, una coppia di ebrei americani che aveva perso proprio qui ad Auschwitz il proprio figlio, che si chiamava Utziel, ha finanziato questo bellissimo nel senso che è molto suggestivo, molto toccante, monumento ai bambini, dove ricordate entrando la penombra ci sono quelle voci che dicono il nome del bambino, l'età e la provenienza, non so, XY, 8 anni Polonia, XY, 10 anni Belgio, ecco, è una cosa molto, molto toccante. Bene, volevo dirvi invece che quando fu inaugurato quel museo, molto toccante perché è fatto di fotografie, documentazioni, eccetera, si vedono parecchie immagini anche di Auschwitz, Dachau, dei vari campi di concentramento, poi ci sono filmati, ci sono, chiamiamole delle reliquie, dei prigionieri, eccetera. E c'era anche un settore, una fotografia con Pio XII. Conoscete come si è aperta questa polemica, che è anche un motivo per cui viene ritardato il processo di beatificazione di Pio XII, perché la parte ebraica in genere, dico in genere perché ci sono alcune lodevoli eccezioni, ma in genere c'è una condanna di questo Papa, perché dice durante la Shoah, durante questo, non ha detto niente o ha detto poco. E c'erano delle fotografie e delle didascalie, diciamo, molto, molto pesanti nei suoi confronti, tant'è vero che è nato anche un piccolo incidente diplomatico, che il nunzio non partecipò all'inaugurazione sebbene invitato, perché sembrava una falsità storica quello che si diceva. Ecco, è questo che voglio dirvi. Ricordo che l'allora nunzio Pacelli, Eugenio Pacelli, fu in Germania a Berlino, quindi era una persona che conosceva molto bene la situazione tedesca, per essere stato come nunzio diversi anni, oltre che conoscere molto bene il tedesco insieme a tante altre lingue. A proposito delle lingue, si dice che Giovanni Paolo II parlasse 9 lingue, ne conoscesse anche di più. Quando andò a Haiti nel 1983, il primo Papa che andò a Haiti parlò addirittura in creolo, non in spagnolo, non in francese, ma la lingua locale. E quando andava in un posto chiamava qualche missionario o qualcuno che conosceva la lingua, e in 448, non dico che imparasse la lingua, ma almeno quelle quattro frasi, perché quando la gente sente uno straniero, in questo caso poteva essere il Papa ancora di più, che dice qualcosa nella propria lingua, insomma, si sente molto onorata. Quindi aveva questa facilità anche con le lingue. Allora, dicevo che l'accusa di Papa Pacelli, divenuto Papa, era quello di non aver fatto abbastanza, perché è chiaro che qualcosa gli viene riconosciuto anche dagli ebrei, e anzi qualcuno, vi dicevo, che fa parte dell'eccezione, riconosce che ha fatto molto, ma l'opinione, diciamo, ufficiale del mondo ebraico nei confronti di Papa Pacelli è un'opinione molto negativa. A onore del vero, hanno ritirato dal museo queste didascalie che in qualche modo accusavano il Papa, o comunque avevano forti riserve nel suo comportamento. Adesso si aspetta che aprano gli archivi segreti, ma voglio ricordarvi un fatto, per dire che certo lui poteva fare dei proclami o condannare, ma proprio perché conosceva molto bene la situazione tedesca e il mondo tedesco, non si è, diciamo, esposto più di tanto, e mi spiego. Nel 1942, forse 43, non ricordo con esattezza, i vescovi olandesi fecero un proclama molto, molto solenne contro il nazismo, cioè una dichiarazione aperta di condanna. Ecco, sapete qual è stata la reazione dei tedeschi? Che sono andati a prendere anche gli ebrei patteggiati, cioè prima avevano già preso gli ebrei, ma quegli ebrei che ormai non erano più patteggiati. Ed è in questo numero che rientra anche Edith Stein, perché sapete che a questo punto della sua storia lei era già monaca, monaca di clausura e quindi non solo battezzata ma addirittura monaca, ma proprio diciamo come reazione a questo proclama ufficiale di chiara, aperta condanna del nazismo, c'è stata una reazione. Lo dico questo perché la giustificazione, non del silenzio, perché non ha fatto assolutamente il silenzio Padre Pacelli, ma non ha fatto diciamo quei proclami, ecco, la spiego personalmente proprio con questa conoscenza del mondo tedesco, perché sarebbe stato comodo insomma fare un grande proclama e poi starsene tranquillo in Vaticano. Sappiamo come le reazioni dei tedeschi fossero feroci quando scappava un prigioniero, ne ammazzavano 10, quando ricordate fosse Ardeatine o altre cose. Ecco, per dire come la storia più avanti ci dirà forse con chiarezza se viene reso pubblico qualche documento, ma la controversia su Papa Pacelli a proposito del silenzio o presunto silenzio sulla Shoah è secondo me un pretesto, insomma, quando noi sappiamo che moltissimi sia ebrei, ma anche quando non so, erano tempi difficili, socialisti, comunisti, eccetera, hanno messo la tonaca e sono stati ricoverati nei seminari, nei conventi, hanno salvato la pelle grazie a questi interventi. Dopo, ovviamente si può sempre fare di più, si può sempre fare meglio, però è un'accusa che sembrerebbe insomma ad una oggettività storica essere inconsistente. Lo dico perché ogni tanto sui giornali, quando si parla di Papa Pacelli, ritorna questo meccanismo diciamo negativo, deleterio, un piccolo tassello da aggiungere nel grande puzzle di una storia che è stata scritta ma non è ancora stata completamente spiegata o tantomeno conosciuta. Ecco, se questo può servire, aggiungiamo alle tante notizie che abbiamo avuto.